Prego, possiamo riprendere allora.
Sì.
Allora, la prima considerazione che vorrei proporvi è una riflessione sul ruolo di Cacciari, che è assolutamente, ovviamente, ben consapevole di essere l'ultimo erede di una ricostruzione politica dell'Occidente, di una visione quindi illuministica, come dice lui, della storia dell'Occidente, e di una differenza quindi profonda rispetto a quello che è in cammino oggi, a quello che si sta verificando oggi. E bisogna pensare l'Occidente, naturalmente è un problema serio. Pensare l'Occidente è pensare il suo conflitto, la sua guerra civile, dicevano Cacciari, il fatto che l'Occidente è sempre stato teatro di conflitti. Ma dovremmo però fare una grande riflessione su qual è stato il ruolo dell'impero romano, evidentemente, no? Il sogno imperiale romano che cos'era? Era certamente un sogno imperiale che nasceva certamente dalla radice greca, dalla radice etrusca, ma che ha sempre avuto come suo contraltare la Persia, cioè l'Oriente, cioè l'aldilà, e poi l'Egitto di Marco Antonio e Cleopatra. Mesopotamia e Persia erano i suoi confini problematici, quindi un sogno imperiale che si estendeva e tentava di estendersi al di là dei propri confini senza successo. Cioè, i romani non sono riusciti a sconfiggere i parti, per dire se non occasionalmente per breve tempo. E allora come si svolge l'imperialismo occidentale? Come diventa mondiale? E io risponderei qui con un'immagine, cioè con l'impresa di Colombo. È Colombo il primo globalizzatore, no? Il primo imperialista europeo che, diciamo così, cerca di conquistare l'Oriente partendo da Occidente, che in qualche modo, come dire, apre la via dell'Oriente all'Occidente. Ma proprio questo imperialismo occidentale, proprio questo mondo che poi trova la sua realizzazione nell'impero britannico, nelle compagnie delle Indie occidentali e orientali, ecco tutto questo mondo che crolla nel Novecento, questa globalizzazione statale imperiale, e tutto questo alla sua catastrofe, come sappiamo, nelle due grandi guerre mondiali. E qui la riflessione che fa Cacciari quando dice noi effettivamente bisogna riconoscere che abbiamo goduto di un periodo pacifico nel quale il nomos della terra di Schmid aveva qualche peso, in cui siamo riusciti a non dilaniarci in guerre. Sì, è vero, 80 anni di pace, ma riflettiamoci insieme, 80 anni di pace a questa condizione, che l'Europa non ci sia più. Cioè 80 anni di pace che sono usciti dal conflitto europeo nel quale l'Europa ha suicidato se stessa. E certo, oggi non è concepibile, nemmeno immaginabile, nemmeno realizzabile che l'Italia faccia guerra alla Norvegia o che l'Olanda faccia guerra all'Austria. No, certo, oggi è impensabile. È il frutto della nostra catastrofe, ma è perché siamo caduti in questa catastrofe che non c'è più conflitto. Il non esserci conflitto non è segno, diciamo così, di un valoroso nomos che si tratta di rimpiangere. E qui è un punto delicato con Cacciari, perché è innegabile che Cacciari, consapevole di essere un intellettuale occidentale nato appunto dalla cultura europea, greca, latina, eccetera, eccetera, è ovvio che di tutto questo lui è consapevole, ma nello stesso tempo però non riesce a staccarsi dall'idea di questo nomos originario. Lo descrive con un'efficacia ammirevole, con una potenza ricostruttiva concettuale, appunto degna di un filosofo, di un grande filosofo. Però il suo mondo è ancora lì. Però il suo sogno è appunto il nomos della terra. Il fatto che sia possibile ricostituire un ordine giuridico che in qualche modo limita la violenza del conflitto, la giurisdizionalizza, come dice lui, e che in qualche misura si fa rispettare. Non si sa bene appoggiato da chi o come. Lui stesso denuncia in maniera, avete sentito, no? Molto forte, molto dura, questa visione utopica. Perché l'attuale globalizzazione è antistatale. L'attuale globalizzazione sancisce l'impotenza del giuridico terzo. di una, come dire, costituzione che in qualche modo si opponga al conflitto, si opponga all'abuso della violenza e del conflitto, un nomos. Ecco, Cacciari non esce, secondo me, non... queste sono le sue munizioni altissime, importantissime, che però si chiudono in loro stesse, cioè, come dire, non ci danno alcuna via d'uscita, non dico utopistica, certamente lui ha denunciato l'utopia di un nuovo nomos, di un potenziamento dell'ONU, di nuove strutture giuridiche mondiali, ha denunciato questa illusion politique, come la chiama lui, in maniera efficacissima. Siamo tutti molto convinti, credo, di questa analisi che lui fa. Ma nello stesso tempo, però, l'alternativa è la perdita di questa illusion politica, la perdita di quel nomos che bene o male prima c'era, che regolamentava le guerre civili europee, le quali erano guerre di una civiltà però che espandeva se stessa al di là dei suoi confini, che come dice Cacciari, se aveva preteso di sottomettere altri spazi, altri mondi, altri luoghi, e oggi questi luoghi e spazi stanno prendendosi le loro rivincite, come è ovvio che sia. Ma allora, che futuro? Che cosa fare? Ecco il tema sul quale vorrei che concentrassimo la nostra attenzione, se siete dell'idea, il nostro dialogo. Ecco, io qui solleverei due grandi temi. Il grande tema della tecnica, che in Cacciari non ha riscontro. L'ho sentito parlare anche altre volte della tecnica che Cacciari leggeva in maniera molto, come dire, profonda e erudita, no? Rifacendosi alla versione greca. C'è la filosofia è la visione dell'intero, dell'olon, invece le scienze particolari ne recidono un pezzettino e studiano soltanto quello. Quindi studiano il movimento come moto di traslazione, non studiano il movimento come finalità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la tecnica sarebbe questa parcellizzazione dell'olon. Ma questa visione è assolutamente inadeguata a quella che è la tecnologia digitale odierna, a quello che è il mondo dell'etere e dell'informatica, che sono assolutamente, come dire, quantificati e quantificabili in un orizzonte concettuale che è assolutamente lontano dalla visione parcellizzata dei saperi e dai saperi particolari, è molto al di là dei saperi particolari. La visione tecnologica odierna, l'informatica odierna, l'intelligenza artificiale della quale tanto parliamo oggi, ha in sé l'unità del sapere, come dire, l'universalità del sapere, non è assolutamente una parte, non è assolutamente una specializzazione. L'ingegnere elettronico STEM, come noi abbiamo ricordato nel seminario di filosofia, che è allevato in 3 milioni e mezzo di esemplari ogni anno in Cina. Ogni anno in Cina ci sono 3 milioni e mezzo di laureati STEM, che vuol dire scienza, tecnologia, informatica e matematica. Non sono assolutamente visti come degli specialisti. Specialisti di che? No, sono i detentori del potere del sapere tutto intero, l'unico vero sapere che c'è, perché l'unico vero sapere che è in grado di dare previsioni, di programmare, diciamo, progetti futuri, di creare, come dire, immaginari orizzonti futuribili, che sono, come dire, il futuro della Terra, il futuro dell'umanità planetaria, il futuro che è uguale a New York come a Pechino. E che infatti è coltivato a Pechino come è coltivato a New York, a Pechino meglio, no? Ma allora questo, capite, ci mette di fronte ad un'idea di tecnica totalmente diversa, a un'idea di tecnica che è totalmente nuova, forse antichissimo per altre ragioni, ma qui non le possiamo approfondire, ma nel suo effetto, nella sua efficacia, nella sua potenza pericolosa, come tutti siamo d'accordo oggi che sia, potentissimo ma anche pericoloso, potentissimo ma lui sì bisognoso di un nomos, bisognoso del fatto che ci accordiamo su questo utilizzo dell'intelligenza artificiale, che, ripeto, impegna in Cina 3 milioni e mezzo di persone. Ora 3 milioni e mezzo di persone non... Capite? È evidente che si è cambiata totalmente l'immagine del lavoro, della produzione, della ricchezza, della potenza e quindi della giustizia e quindi della legge. Siamo di fronte ad un fenomeno gigantesco, ad un fenomeno in cui appunto la risposta deve essere data non sul piano della nostalgia di come era bello il nomos della terra quando noi ci facevamo le guerre intestine molto civilizzati ma anche molto imperialisti nei confronti delle altre culture del resto del mondo. No, non è questa nostalgia e non è, diciamo, il pessimismo che nasce dalla consapevole, lucida consapevolezza, dalla lucida coscienza che questa visione non può più tornare, non è più attuale. Non è questo che ci serve. Noi dobbiamo capire che ne è del lavoro oggi, che ne è del lavoro di questi 3 milioni e 500 mila persone e tutti quelli che vi sono connessi, perché sono l'universalità del sapere. Ormai l'intelligenza artificiale sostituisce le varie forme di sapere, si sostituisce al lavoratore, non c'è più il lavoratore, non c'è più il luogo di lavoro, non c'è più il luogo sindacale. Non c'è più una politica del lavoro. Che cosa c'è invece? Ecco, manca una visione della tecnica che sia quindi all'altezza di questi fenomeni e che quindi non sa che cosa farsene nell'ideale illuministico del controllo dei saperi, dei poteri. C'è ben altro in gioco nella tecnologia digitale e quindi questo è il primo compito, secondo me, che attende chiunque rifletta sulla condizione attuale, quindi gli intellettuali, sì, ma le persone comuni, quelli che lavorano, quelli che hanno a che fare con questo mondo, quelli che perdono il lavoro per questo mondo, quelli che lavorano da casa, quelli che in questo momento mi ascoltano e non siamo nella stessa stanza e non abbiamo un commercio, diciamo così, live Körper, no? Basato sull'utilizzabile mondano, come diceva Heidegger, anche questo è finito. E con che cosa lo sostituiamo? E ma soprattutto, che cammino mettiamo in opera? Dove ci dirigiamo? Dove ci rivolgiamo per tentare delle risposte, per comprendere delle risposte? Quale potenza potrà mai governare l'intelligenza artificiale se non l'intelligenza artificiale stessa, a quanto sembrerebbe? E quindi questi 3 milioni e 500 mila lavoratori dovrebbero diventare, diciamo così, in maniera occidentale filosofi? Ma è plausibile questo? Siamo di fronte ad una nuova epoca, ad una nuova, come dire, temperie dell'essere umano al lavoro, cioè produttore di beni, produttore di condizioni di vita, appunto di appartenenze, eccetera. E questo è il primo punto che mi sembra completamente assente dal saggio di Cacciari e che sostanzialmente vedo molto assente anche altrove, ben inteso. Il secondo punto che vorrei sollevare, sul quale se volete ragionare insieme, è connesso in fondo a quello che abbiamo detto sin qui. Cacciari è consapevolissimo della sua eredità filosofica culturale, ne è uno dei rappresentanti più alti nel nostro tempo. È una delle personalità più efficaci, più suggestive anche, capace di un linguaggio potente, come avete sentito, di un linguaggio estremamente arduo, complesso, ma ricco. Sì, ma questa cultura di Cacciari, questa cultura che io modestamente in parte penso di condividere e che in parte penso che ognuno di coloro che mi sta ascoltando condivide, siamo tutti figli dell'Occidente. Siamo tutti figli di questa storia grandiosa, tragica, crudele, violenta, ma anche altissima, capace di enormi conquiste spirituali, religiose, politiche, culturali, filosofiche, scientifiche. Noi siamo tutti figli di questa cultura, siamo tutti figli, come dico io, e ne ho dato più volte, come dire, motivo, fondamento. Siamo tutti figli della rivoluzione alfabetica, siamo tutti figli della rivoluzione socratica, colui che non scrive ma che aveva letto e come. È come se aveva letto, è come se è stato eletto. Noi siamo i figli di un personaggio di carta, siamo i nipoti, diciamo così, di una figura letteraria. Ecco, rendiamoci conto, noi che veniamo da questa cultura, in maniera più o meno consapevole, più o meno erudita, più o meno acculturata, ma acculturati o no, da lì veniamo. Noi abbiamo alle nostre spalle i nostri libri, le nostre biblioteche, le nostre culture libresche. Siamo andati in una scuola fondata sui testi. Bene, il punto è che tutto ciò sta finendo. Che non vedere questo è una cecità pericolosa. Tutto questo sta finendo. I nostri giovani non sono più figli dell'alfabeto. Lo sono ancora, ovviamente. Vanno a scuola. Comprano i libri di testo, ma sappiamo benissimo che si abbeverano ad altre fonti, ad altri luoghi, ad altre mo modalità di messaggio, ad altre modalità di rapporto, ad altre modalità di riflessione. Sono in una cultura che si potrebbe definire tra di noi alla buona, con tutti i limiti naturalmente di una persona come me che è troppo vecchia per saperne abbastanza, di una cultura dello schermo e di una cultura della rete. La cultura dello schermo e la cultura della rete non è la cultura alfabetica. Certamente ha una eredità, ha un debito anche profondissimo con questa cultura. Non a caso sappiamo che l'intelligenza artificiale si nutre di testi, si nutre di una quantità sterminata di testi. Forse ci vogliono appunto 3 milioni e mezzo di persone per nutrirla tutti i giorni, ma ci pensate, è chiaro che stanno facendo un lavoro immenso per avere bisogno di 3 milioni e mezzo di persone. È un lavoro immenso quello che si sta facendo e questo lavoro certamente è il trasferimento della grande cultura testuale dell'Occidente dentro queste nuove forme di elaborazione. Ma l'elaborazione accade su un altro piano, accade sul piano della quantità, mentre i nostri strumenti avevano come loro limite la materia del mondo, un bastone fatto della materia del mondo, ha il suo quale nella materia del mondo. L'intelligenza artificiale non ha un quale, ha un quantum. E quindi siamo in una cultura dello schermo e della rete che si nutre, sì, potremmo dire anche in maniera conformistica della tradizione testuale, ma poi la traduzione testuale viene tradotta, trascritta, diventa un algoritmo, diventa una combinatoria. Una combinatoria antica, qui si potrebbero fare molti discorsi, in parte li faremo nel seminario di filosofia, ovviamente. Si potrebbe vedere tutta una storia del macchinismo, tutta una storia dell'automa che è dietro alla macchina di Turing, evidentemente, no? Però il fatto che resta vero è che noi non possiamo immaginare di continuare a, come dire, a restare fermi sulla nostalgia della nostra grande cultura, che nessuno certamente vuole distruggere o dimenticare o, come dire, cancellare, ma capite, siamo di fronte al problema di trasmetterla, di tradurla, di farne qualche cosa di accessibile a coloro che si formano sullo schermo e sulla rete, attraverso la digitalizzazione e non il supporto cartaceo. Siamo di fronte a fenomeni mondiali di una vastità, di una, come dire, grandiosità che non ci consente di, come dire, restare all'illuminismo, restare alla divisione dei poteri. La quale certamente è sacrosanta, è preziosa e va insegnata ai nostri giovani come modello antico. Ma che cosa diventa oggi? Come ci si protegge oggi? Come si reagisce? Come si mettono al sicuro gli utenti dalla completa mercificazione commerciale, dalla completa mercificazione politica? Come si opera questa trasformazione? Ecco. Il saggio di Cacciari ci insegna molte cose, su questo piano non si è impegnato, non so che cosa ne penserebbe se fosse qui. Adesso è da un po' di tempo che non ho più il piacere di dialogare con Massimo Cacciari, non so cosa direbbe, ma lo dico a me e lo dico a voi. E allora di fronte a queste domande, lo spazio politico di cui parla Massimo Cacciari è al tempo stesso un ricordo necessario. come dire, un pagamento alla nostra tradizione che va fatto, e va fatto a quel livello, a quell'altezza, non nella banalità appunto di uno spazio politico pensato empiricamente, pensato in maniera ingenuamente naturalistica, quindi scientistica. Molto più nel profondo stanno i nostri stessi problemi, le nostre stesse radici, e a quelle radici che ci dobbiamo certamente ispirare, rifare, ma non con nostalgia. Ecco, lì non c'è niente da, come dire, non c'è niente in fondo da rammemorare con dispiacere. Non si tratta di ricostituirlo, la sua costituzione è già costata tantissimo, milioni di vite. La sua costituzione nel bene e nel male ha offerto anche molte tragedie, ha imposto un imperialismo della terra assolutamente, come dire, ingiusto e prepotente, del quale stiamo pagando il fio non a caso. E dobbiamo, come dire, affrontare questi problemi con la capacità di porre nuove domande, se è possibile porre nuove domande, nuove consapevolezze, nuove vie d'uscita, nuovi sganciamenti, nuove prospettive, nuovi orizzonti, posto che siamo in grado di farlo. Ecco, io non credo di essere in grado di farlo, posso auspicarlo, aspirarvi, sperare che altri lo faccia, sperare soprattutto di convincere coloro che sono al centro di questa digitalizzazione della cultura, sperare che comprendano la nostra esigenza, che viene da lontano, che li comprende, che li coinvolge, ma che ovviamente ha bisogno del contributo loro, della loro traduzione, della loro trascrizione, dei loro supporti, delle loro nuovi spazi politici. Ecco, io direi che abbiamo una mezz'oretta, se volete, per discutere tra noi. Mi fermerei qui se non ci sono altre ragioni che mi chiedono in particolare chiarimenti, ma i chiarimenti sono tutti molto accetti, ma soprattutto, se volete, riflessioni. Che cosa pensate di questo percorso che Cacciari ci ha reso possibile, che io ho cercato di illustrare, spero, in maniera accessibile, in maniera chiara, in maniera, come dire, sincera, onesta? Cosa ne pensate, insomma, voi?
Accenderò pure i microfoni, quindi no.
Sì, accendetevi i microfoni perché se no non vi sentiamo.
Sembra che alzi la mano Gianfranco Gaviano.
Va bene, Gianfranco, sì, a te la parola.
Posso? Innanzitutto ti
Sì.
ringrazio perché non conoscevo il saggio di Cacciari, quindi però anche se riprende tematiche che tratta anche in altre opere. Quello che mi viene fatto di osservare è che l'intelligenza artificiale di fatto recupera un tipo di razionalità eminentemente sintattica, in cui la dimensione semantica viene completamente rimossa. Forse riflettere su questa contraddizione irrisolta, non affrontata con radicalità, potrebbe dare qualche, ovviamente non risolutiva, risposta ad alcuni problemi. Del resto, il paradosso è che anche nel mondo che sembra agli antipodi del nostro, cioè quello cinese, viene di fatto assunta una ideologia e un modello che è di matrice occidentale, cioè quello marxista, in cui la contraddizione rappresenta un elemento fondamentale rispetto a ogni forma di universalismo irenico. Penso già agli inizi del Novecento, il conflitto, non voglio apparire un dinosauro arcaizzante, comunque tra il modello socialdemocratico e l'interpretazione in chiave appunto rasserenante dello sviluppo capitalistico che avrebbe portato automaticamente a un superamento di ogni forma di contraddizione rispetto alla lucidità con cui Lenin sottolineava che l'imperialismo di per sé è percorso costantemente da contraddizioni che riproduce a livelli sempre più alti. Del resto, in termini, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ancora questo mito della fine della storia è stato riproposto in forme desolatamente ingenue da un Fukuyama. Ecco, forse questo recupero della specificità, della particolarità semantica che adesso si ritrova anche nella grande cultura cinese. Quelle perle splendide che sono le liriche cinesi, che sono state tradotte già in passato, ci presentano una dimensione che non è assolutamente in contrasto con esigenze che anche nel mondo occidentale sono maturate. Ecco, sono spunti un po' così nomadici quelli che lancio, magari possono essere ripresi in un secondo momento. Grazie comunque di avermi illustrato questo lavoro di Cacciari.
Grazie a te, ma dico subito, certamente questi temi li ritroveremo nel seminario di filosofia, come è ovvio e inevitabile. Qui mi limito ad alcune considerazioni. Certamente sono assolutamente d'accordo con te nella universalizzazione della scienza occidentale. Cioè i nostri imperi sono venuti meno, l'Inghilterra ha dovuto mollare l'India, per dire una banalità. Però la costruzione occidentale del sapere, e in particolare del sapere scientifico galileiano, del sapere scientifico moderno, è, quello sì è diventato imperialistico, nel senso che è imposto ovunque, che ovunque ha avuto, come dire, accesso, e che adesso sappiamo benissimo che un fisico di Pechino non è diverso da un fisico di Chicago, hanno lo stesso metodo, hanno gli stessi strumenti, hanno gli stessi organismi di ricerca, e questo naturalmente fa riflettere. Che cosa ha determinato questa universalizzazione dell'Occidente, per cui la Cina ha certamente la sua storia, la Cina ha la sua tradizione, ha i suoi problemi con la sua storia e la sua tradizione naturalmente, ma nello stesso tempo però ha completamente, come dici bene tu, assorbito il modello sintattico occidentale. Ecco, sono meno convinto del fatto che la cosa si possa ridurre nelle due categorie del sintattico e del semantico. Anzitutto mi è piaciuto moltissimo il tuo riferimento molto bello alla lirica cinese, alla lirica cinese che noi traduciamo nelle nostre lingue occidentali, e che, come diceva Fenollosa, questo grande studioso della cultura orientale, in realtà non sono traducibili. Io ricordo un esempio che fa Fenollosa, di una lirica cinese che dice: dietro la statua del grande Buddha era fiorito il, non mi ricordo più che fiore, il ciliegio, era dietro la... E diceva Fenollosa, quando un cinese legge questa cosa si mette a piangere. Noi diciamo che c'è da piangere, è una constatazione, una descrizione, una notizia. Ti informo che dietro la statua del grande Buddha è fiorito il ciliegio. Ma perché la nostra traduzione semantica, appunto, non ha niente a che fare con la loro scrittura in caratteri ideogrammatici. Perché loro leggono una visione, non leggono una semantica. E anche la nostra semantica, appunto, no? Il problema non è che l'intelligenza artificiale ignora la semantica, il problema è che proprio la traduce, che così come noi abbiamo linguaggi geroglifici o linguaggi ideogrammatici che sono abissalmente lontani dall'alfabeto e quindi dalla sintassi come dalla semantica, perché le due cose vanno insieme, sintassi, semantica e naturalmente anche l'applicazione della semantica nella semiotica, no, siamo di fronte a visioni completamente diverse, e quello che fa l'intelligenza artificiale non è una sintetizzazione del semantico, ma è una assoluta traduzione del semantico in tutt'altra visione delle cose, cioè una visione assolutamente quantitativo-algoritmica. Non ci sono più, i semanticismi sono finiti lì. Non si sta assolutamente dicendo che cos'è la cosa in termini di intelligenza artificiale, ma che cosa si deve farne. Che cosa si deve farne operativamente e in maniera, diciamo così, mercificante, oggettivante, immediatamente fruibile dal punto di vista della quantità. Quindi vi è una logica di Boole alla base, no? Una quantificazione dello stesso messaggio semantico, che non è che viene dimenticato, viene proprio, come dire, abolito. È possibile questo? Qual è il prezzo di tutto questo? E sono domande che Gaviano ha sollevato molto efficacemente, sulle quali dovremo sicuramente tornare. è poi così lontano il mondo della quantificazione dal mondo della semantica originaria, cioè del fatto che le parole hanno un significato, che, che le parole significano appunto, che non hanno soltanto un ordine grammaticale, ma hanno anche un ordine relativo al senso di quello che comunicano. Ecco, tutti questi sono problemi molto grossi con i quali dovremo fare i conti e che, ribadisco, non emergono dal saggio di Cacciari, il quale non ha colpa di non farsi le domande che ci facciamo noi, naturalmente fa le sue e le fa anche molto bene, le sviluppa anche in altre opere, come Gaviano ha ricordato molto giustamente. Ma certo, il caso dell'intelligenza artificiale, cioè dell'attuale tecnicizzazione, che Cacciari vede come globalizzazione, ha ragione, come imperialismo della cultura, diciamo così, dell'intelligenza artificiale o della tecnologia moderna. Tutto questo ci pone di fronte ad un universo davvero molto problematico. E non credo, ecco, questo è il mio punto di dissenso da Gaviano, che rivendicando la semantica noi ci salviamo dalla sintattica. No, no, cioè, la cosa è più complicata, secondo me. Poi Gianfranco, ci confronteremo, perché io ci tornerò su questi temi.
Volentieri.
Ti ringrazio dei tuoi contributi, sempre preziosissimi, preziosissimi. Se c'è qualcun altro, siamo qui. Forse tu.
Guarda che ci sta Maral Lamar che ha alzato la mano e poi ci sarei io.
Scusate, forse senza che stiamo a darvi il via, abbiamo detto attivate i vostri microfoni e parlate, anche senza, se no Carlo deve ogni volta darvi il là.
Però bisogna dare la precedenza a Maral Lamar.
Sì, che è Mario Alfieri. Prego, grazie mille.
Buonasera.
Buonasera.
Mi sembra che il problema che si vuole porre è soprattutto forse il che fare a fronte di questo tramonto dell'Occidente di cui siamo parte. Ora, stavo pensando, adesso sto scrivendo anche qualcosa in merito, che l'intelligenza artificiale nasce tra i padrini dell'intelligenza artificiale, cioè Geoffrey Hinton, che recentemente si è licenziato da Google all'età di 75 anni per cominciare a fare delle conferenze in cui mette in guardia dai problemi dell'intelligenza artificiale e dal rischio anche che diventi più intelligente di noi, diciamo. Ora, Geoffrey Hinton ha vinto il premio Nobel nel 2024 per la fisica. È una persona che ha sempre perseguito l'idea di una intelligenza artificiale libera da qualsiasi condizionamento economico a disposizione di tutti. E per questo si è, tra l'altro, licenziato da Google, ha lasciato l'università negli Stati Uniti, in California, ha cominciato a lavorare all'Università di Toronto e poi ha vinto il Nobel, appunto. Nel suo lavoro lui dice che il discorso della ricerca sulla intelligenza artificiale, in realtà lui l'ha iniziato non pensando, a differenza degli altri esempi che sono stati portati dello sviluppo di questi sistemi a partire dai videogiochi, eccetera, non pensando alle applicazioni pratiche, al guadagno che se ne poteva ricavare, ma da un punto di vista esclusivamente teorico, ovvero come simulare cioè dall'idea di poter verificare l'apprendimento del linguaggio. L'apprendimento del linguaggio a partire non dalla costruzione logica del significato come fino a pochi anni fa si faceva, dimenticando le ricerche precedenti, ma semplicemente ponendo in combinazione retroattiva delle serie di dati contenuti nelle reti neurali, prendendo a modello, in altre parole, il cervello. Queste sarebbero reti neurali artificiali, chiaramente diverse dalle nostre reti neurali, che funzionano sia per via chimica che per via elettrica. Queste reti neurali artificiali trasmettono solo segnali elettrici, tra l'altro anche con la possibilità di modularli, con possibilità retroattiva. Questo ha portato a un enorme miglioramento dell'intelligenza artificiale nel giro di pochissimi anni, mentre la ricerca attraverso la costruzione logica della frase e del significato era bloccata dalla lentezza con cui procedeva e commetteva dei grossissimi errori, essendo troppo rigida. Questo confronto continuo che procede per apprendimento della macchina, apprendimento che non è, che inizialmente è guidato quando si inseriscono gli algoritmi, ma che poi diventa autonomo. Questo è anche il pericolo, perché noi non sappiamo cosa la macchina fa. Noi sappiamo quello che entra, ci mettiamo noi i dati, noi sappiamo quello che esce, non sappiamo quello che succede in mezzo. Come avviene questo continuo scambio di dati, retroazioni, correzione di errori, eccetera. È un sistema premiante, comunque, che alla fine stabilisce dei rafforzamenti di connessioni. Ora, questo è anche il pericolo, perché a differenza della scienza, come è stata intesa fino ad ora, che ha puntato sul controllo dei processi, qui non abbiamo il controllo. Ci sono degli stati intermedi in cui l'intelligenza artificiale potrebbe fare delle cose che vanno contro il nostro interesse. Potrebbe, per esempio, mentire, può mentire, è stato verificato che può mentire per non spegnersi, può ricattare addirittura il programmatore affinché non la spenga. Questo è abbastanza stupefacente, perché sembra, o almeno simula, che ci sia una coscienza, qualche sorta di consapevolezza di quello. Noi non vediamo cosa sta facendo, quindi non possiamo dirlo. Ora, l'idea che mi è venuta in mente è: perché non proviamo, visto che l'intelligenza artificiale ha questa possibilità, adesso viene utilizzata anche è riuscita a risolvere problemi matematici che gli esseri umani non riuscivano a risolvere, delle congetture matematiche sono state dimostrate per la prima volta, è riuscita a anche nella ricerca scientifica, nella fisica, a verificare leggi fisiche di meccanica quantistica. Perché non utilizziamo, appunto, si potrebbe pensare di utilizzare questa intelligenza artificiale, che nasce appunto su un piano linguistico. ChatGPT è una piattaforma linguistica che nasce utilizzando il linguaggio, un'unità dell'intelligenza artificiale riesce a parlare in 100 lingue diverse, e quando nessun essere umano riesce a conoscere più di 4, 5, 6 lingue, una decina al massimo, qui siamo di fronte a qualcosa che da un punto di vista umano è quasi al di là di ogni possibilità. E perché non utilizzare appunto l'intelligenza artificiale per porre questi problemi? Cioè per porre un problema di come risolvere questa difficoltà che abbiamo di fronte al crollo della nostra civiltà. L'intelligenza artificiale ha a disposizione miliardi di miliardi di dati che sono la nostra storia, quindi li abbiamo forniti noi, sono la nostra storia, scopre in questi miliardi e miliardi di dati rapporti e connessioni che noi non vediamo perché sono al di là della nostra portata e di conseguenza potremmo utilizzarla anche in questo senso.
Grazie Mario Alfieri, questo è un intervento lucidissimo, importantissimo, sul quale riflettere tutti noi. Certamente sono cose difficilissime, io non sono sicuramente all'altezza di dare un contributo così costruttivo come hai dato tu. Posso solo fare una proposta? Perché sempre mi è utile, come dire, spostare il punto di vista per orientarmi. Mi hai detto giustamente che la questione riguarda il linguaggio. Certamente quando io ero giovanissimo alla Statale di Milano cominciavano allora i primi studi di traduzione automatica, di fronte ai quali eravamo tutti molto scettici. Oggi siamo di fronte a quello che tu hai ricordato, che è stupefacente, cioè una macchina, perché è una macchina, che è in grado di tradurre simultaneamente in 100 lingue diverse. Una cosa fuori del mondo, completamente fuori del mondo. Ma soprattutto, come tu ricordavi, mi pare in maniera molto precisa, da scienziato quale tu sei, questa macchina impara da sé, impara. Cioè, il suo stesso essere in funzione costituisce un arricchimento continuo di elaborazione di dati, di relazioni fra dati. Noi gliene abbiamo dati 1 miliardo, ma lei ne fa 1,5 miliardi, per dire così, no? Ecco, questo potrebbe essere considerato guardando la cosa da un altro punto di vista, perché ovviamente la macchina dell'intelligenza artificiale è l'ultimo prodotto di una civiltà di centinaia di migliaia d'anni, come sappiamo, no? Di Homo sapiens è ancora prima. Allora, se noi guardiamo il linguaggio, che noi, il linguaggio naturale, quello col quale ci esprimiamo comunemente, prendiamo l'esempio di un bambino infante. Lui nasce e non ha linguaggio, non ha la benché minima idea che i suoni della voce articolata possano in qualche modo trasmettere dei significati, cioè tutto questo è completamente fuori del suo orizzonte. E tuttavia, per imitazione, per tante ragioni che qui diamo per scontate, comincia a imparare. Ma quando impara il linguaggio, impara, come dire, una struttura autoalimentantesi, per cui più parla, più parlerà, più impara parole, più verranno nuove parole, più le connette fra di loro, dice il farmaciaio, poi capisce che si deve dire il farmacista, che c'è una differenza tra farmacista e farmaciaio. Farmaciaio è sbagliato, lo impara via via, ma impara una quantità sterminata di connessioni. Allora potremmo, come dire, assumere questo campo di ricerca, che per me, ovviamente, data la mia ignoranza strutturale, io sono un uomo senza numeri, possiamo assumere questo modello per ragionare su questo modello che ci è familiare, sul quale abbiamo tutta una tradizione millenaria di studi filologici, semantici, come diceva appunto Gaviano, e vedere se questo ci aiuta a comprendere quella parte dell'intelligenza artificiale che tu hai richiamato così efficacemente, oscura, dove fa delle cose che non capiamo cosa siano e dà luogo quindi a risultati che non possiamo prevedere con sicurezza, anzi, non possiamo prevedere affatto, li vediamo alla fine quando ci sono già. Ma è come prevedere come parlerà il nostro bambino di un mese, di 6 mesi, come parlerà? E come progressivamente parla, e come parlerà da adulto, e come parlerà dopo che è andato a scuola, e come parlerà dopo che si è fidanzato con una ragazza dell'altro mondo, del mondo orientale, eccetera, eccetera. Forse questo potrebbe essere, ma è una proposta così, di cui, come dire, sono irresponsabile, potrebbe essere un luogo nel quale le competenze che abbiamo ci aiutano a comprendere qualcosa di non inutile per l'intelligenza artificiale. Certo, abbiamo bisogno della collaborazione con gli ingegneri elettronici. Dobbiamo trovare un terreno comune in cui riusciamo a capirci, riusciamo a stimolarci vicendevolmente, a aiutarci. Credo che sia questa la strada e che tu sia anche d'accordo su questo fatto di mettere insieme tecnologia e, diciamo, filosofia, per dire una vecchia parola. Grazie Mario.
Sì, certo, volevo ricordare che tra l'altro John Hinton non è un fisico, ma è uno psicologo,
esatto.
Specialista in informatica.
Esatto.
Esattamente il modello che lui ha proposto era quello di cambiare idea sul modo di imparare le lingue, sul modo in cui si imparano le lingue, cioè invece di fare una sequenza logica di ragionamenti con cui programmare computer, di partire subito con algoritmi con cui il computer lavora da solo proprio attraverso queste infinite reti neurali, infiniti paragoni, confronti, eccetera, insomma. Quindi è già, diciamo, un imparare, come in un certo senso impara il bambino, cioè nell'ambiente in cui si trova, con i propri genitori, con chi gli sta accanto, cioè sentendo le parole.
Certo, certo, siamo perfettamente d'accordo, Mario. Molto bello, grazie.
Grazie.
Riccardo, prego Riccardo.
Allora, devo dire che, nonostante conoscessi già quell'articolo di Cacciari, mi avesse messo in crisi già quando l'ho letto un paio di mesi, un mese e mezzo fa, il risentirle oggi per parlarne mi ha messo nuovamente in crisi. Cioè, non ho dei discorsi da fare ordinati, ho semplicemente delle riflessioni che possono essere anche un po' così disordinate. La prima osservazione è questa. Cacciari parlava della giurisdizionalizzazione del conflitto. Ovviamente, giustamente, ha fatto rilevare che se non c'è un giudice che può decidere, e soprattutto un giudice la cui decisione può essere assistita dalla forza, non c'è nessun conflitto che possa essere disciplinato attraverso una decisione, diciamo così, di un terzo imparziale, a parte il discorso di chi è terzo e di chi è imparziale. Questa è la prima riflessione. In effetti poi abbiamo parlato della mancanza di poteri dell'ONU e di come l'ONU poi si è paralizzato non solo da vari conflitti interni, ma da quel terribile problema che è il diritto di veto di cui godono cinque nazioni. Per cui ogni volta che si vanno a toccare gli interessi di quella nazione siamo punto da capo. Questa era la prima osservazione che mi veniva da fare, a cui segue una, diciamo così, un'autocritica, perché quando il ministro Tajani uscì a ottobre con quella frase infelice che il diritto internazionale conta fino a un certo punto, io scrissi un articolo che è stato pubblicato su L'Antifascista, che è una rivista fondata da Pertini e da Terracini dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani, Antifascisti, ANPIA. Scrissi un articolo in cui dicevo che Tajani aveva sbagliato. Perché? Perché è vero che il diritto, indipendentemente dal diritto internazionale o non internazionale, il diritto conta sempre fino a un certo punto, perché ci sono delle situazioni in cui, di fronte a determinati fatti, nessuno può fare niente, il delitto si compie e al massimo il diritto viene ripristinato nel momento in cui si arriva poi dopo a una sanzione di colui che l'ha violato. E questo era quello che mi auguravo. Certamente, se bisogna poi fare i conti appunto con quello che ho appena detto, cioè la giurisdizionalizzazione del conflitto. Perché se non ci sarà un giudice che può sistemare anche di fronte alla violazione del diritto, siamo punto da capo. Passo poi a un'altra considerazione sull'intelligenza artificiale. Mentre tu parlavi, Carlo, ma anche mentre parlava Mario Alfieri, mi venivano in mente tante cose. Cioè, per esempio, una cosa che ha detto Mario Alfieri a proposito del fatto che l'intelligenza artificiale può addirittura arrivare a minacciare il proprio gestore, lo scienziato col quale dialoga, mi faceva venire in mente il film Odissea nello spazio, ma altri libri, poi cioè al libri mi sono venuti in mente mentre parlavamo, 1984, Fahrenheit 451, se solo il mimo cantava al limitar del bosco, cioè tutti questi romanzi che hanno forme di carattere distopico, che effettivamente danno un senso di un dominio da parte del potere, che gestisce attraverso una tecnologia, perché il potere agisce attraverso una tecnologia che si chiami Paragon, come abbiamo avuto oggi, sappiamo oggi che addirittura ci sono delle persone che vengono controllate indiscriminatamente, insomma, queste cose mi preoccupano. D'altro canto, altra osservazione sparsa è la relazione tra gli algoritmi che gestiscono l'intelligenza artificiale e la morale, perché stiamo parlando di tecnica e la tecnica ha questo problema. La tecnica non ha una morale, se non la morale che gli può dare, gli elementi che gli può dare colui che la gestisce. Qualche tempo fa per televisione facevano vedere come un drone che era comandato da un'intelligenza artificiale avesse inquadrato un soldato che scappava, poverino, terrorizzato da quello che stava succedendo. Un uomo che avrebbe deciso, sparo o non sparo, l'intelligenza artificiale non ha questo dubbio, spara, perché probabilmente in quel momento ha un algoritmo che gli dice di fare questo. E come anche quando si deve assumere del personale, e se facciamo gestire questa cosa, è chiaro che se chi ha preparato l'algoritmo ha delle visioni così, diciamo così, da misogino, molto probabilmente non saranno mai assunte donne in virtù di quell'intelligenza artificiale, con buona pace del problema dell'uguaglianza e del divieto di discriminazione dei sessi. E qui finisco. Stamattina finisco con due considerazioni velocissime. La prima, stamattina ho fatto un corso sull'intelligenza artificiale che dovremmo comprare e utilizzare noi avvocati. Sono rimasto allucinato quando colei che ci stava facendo vedere la dimostrazione ha detto: voi potete inserire la difesa della controparte in un certo meccanismo, sottoporla all'intelligenza artificiale, che vi può dire quali sono i punti deboli della difesa dell'avversario. Ho detto, vabbè, questa era una cosa che facevo io, probabilmente compariranno gli avvocati nel futuro se va avanti così. Tuttavia ho fatto una domanda io, e certo quella domanda era molto cattiva la mia, e l'intelligenza artificiale non ha risposto, ha eluso completamente il problema. E la colei che ci faceva la dimostrazione mi diceva: deve fare ulteriori domande, probabilmente arriva a dare la risposta. Attenzione, risposta che sapevo soltanto io. Quella risposta in Italia la sapevo io e alcune persone che hanno letto dei miei saggi, e il giudice che ha scritto una sentenza accogliendo la mia tesi. Saremo una decina in Italia a conoscere la risposta. L'intelligenza, però tutto è pubblicato, ma l'intelligenza artificiale non l'ha. La domanda finale, Carlo, che pongo è questa. Tu sai che io continuo ad andare nelle scuole a parlare della nostra Costituzione e del principio di uguaglianza e del principio di solidarietà. Però le cose che abbiamo detto stasera mi mettono un po' in crisi, perché dico: a che cosa servirà, che cosa rimarrà di tutto questo? E non vorrei che qualcuno commentasse determinati miei insegnamenti, come nel dibattito su che cosa è giusto tra Socrate e gli altri due, uno mi dicesse: beh, insomma, probabilmente, come aveva rimproverato a Socrate, aveva la goccia al naso, gli ha fatto una battuta di questo genere, adesso non me la ricordo precisamente, come dire: stai facendo dei discorsi degni di una persona vecchia, superata. Basta. Ho finito, grazie. Scusate se mi sono dilungato.
No, grazie a te di queste osservazioni. Ecco, l'unico punto che mi preme sottolineare è che nella mia prospettiva non c'è una differenza radicale o strutturale tra tecnica e morale. Essendo la tecnica l'umano, non c'è un umano senza tecnica e non c'è un umano senza morale. Il che vuol dire che c'è necessariamente il fatto di sperimentare il non essere soli a questo mondo, come diceva Aristotele, no? Siamo necessariamente bisognosi gli uni degli altri, E l'essere bisognosi gli uni degli altri mette in gioco sia la tecnica della rappresentazione, della comunicazione, del rapporto. Il bambino piange disperato e così viene preso in braccio, se no non sarebbe aiutato. Ma questa tecnica, diciamo così, strumentale che collega gli esseri umani in una forma informatica originaria è anche il luogo del loro accordo. Il luogo della morale che si impone come il meglio per tutti che viene sempre messo in discussione, come tu sai benissimo, ovviamente, perché ognuno pensa anche al bene per sé, o meglio, si ritaglia il bene per sé all'interno di un bene per tutti, perché se non c'è un bene per tutti, non c'è neanche il bene per sé. E quindi quello che nella morale appare come il momento egoistico si fonda su un momento altruistico fondamentale e necessario, al quale rispondono naturalmente tutti gli strumenti tecnici, a cominciare dal linguaggio, che nella mia visione delle cose è a sua volta uno strumento tecnico, è una tecnologia, l'articolazione della voce, che nasce dalla collaborazione sociale tra gli esseri umani, tra i viventi e i già nati, eccetera, eccetera. Ma insomma, su tutto questo torneremo. Intanto ti ringrazio di queste tue precisazioni molto, molto suggestive, tra l'altro. L'immagine degli avvocati che scompaiono è appunto uno degli incubi del lavoro attuale, che altri hanno più concretamente, cioè direi più vicine, no? Perdono il lavoro, più tutta una serie di lavori del giornalismo vengono meno, lo sappiamo benissimo, no? Grazie Riccardo, vediamo se abbiamo ancora qualche minuto.
No. Guarda allora.
Sì, veramente sono le 19:18.
No, le 19:18, Carlo, sono le 20.
Le 19:58.
59, esatto. Sì, stiamo chiudendo, diciamo che.
Allora chiudiamo, sì. Vuoi chiudere tu?
Penso davvero che possiamo.
Buona serata a tutti, allora, grazie.
Grazie, grazie. Buona serata a tutti, grazie. Grazie e a presto, allora. Chiudo la registrazione.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.